Aspetta che parta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Padre, che inviti tutti gli uomini al banchetto pasquale della vita nuova, concedi a noi di crescere nel tuo amore, passando per la porta stretta della croce, perché uniti al sacrificio del tuo Figlio, gustiamo il frutto della libertà vera. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Luca, al versetto 22 fino al 30. Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Come vi dicevo, un brano che inizia una nuova catechesi, un nuovo insegnamento da parte di Gesù, che verte su questa domanda, cioè che prende avvio da questa problematica che gli viene presentata da un tale. Non viene definito proprio perché è una domanda che probabilmente correva lungo il cuore e la vita della Chiesa di Luca, e quindi lui prende spunto per rivolgerla a Gesù e dire: che senso ha questa domanda? Vediamo la domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Dunque noi veniamo da un insegnamento, quello precedente, dove Gesù ha manifestato tutte le esigenze del seguirlo, vi ricordate, no? Che sono anche delle esigenze molto radicali, no? Soprattutto ai suoi, quando li manda: non portate nulla, poi vendete, date in elemosina, eccetera, eccetera. Allora ecco che la reazione è: ma con tutte queste esigenze sarà pochi quelli che riescono a seguirti, no? Perché la salvezza viene identificata con questo seguire il Maestro, no? Seguire il Signore. Allora la domanda: sono pochi, sono tanti? Per Gesù non ha senso, perché una domanda a cui lui, intanto vediamo al versetto 24, lui non risponde alla domanda. La parola che lui dice non è una risposta al sono pochi o sono tanti, o se vogliamo la risposta in parte la troviamo alla fine, quando c'è un molti che forse ci orienta più alla risposta, ma non sono quelli che chi interroga si aspetterebbe di sentirsi dire, dove c'è quasi un voler giudicare quel sono pochi, sono gli altri che non ascoltano il Vangelo, che non stanno seguendo, che magari non sono del gruppo, capite? Allora per Gesù non ha nessun senso, cioè quel vedere i numeri, contarsi, quanti siamo pochi, siamo molti, non ha nessun senso per Gesù. Perché per Gesù c'è una sola cosa da fare quando si incrocia l'Evangelo: sentirlo rivolto a sé. E basta. Questo è l'unico senso in cui l'Evangelo va ascoltato, mentre molto spesso noi lo ascoltiamo per applicarlo ad altri, magari per giudicare. Allora ecco l'insegnamento di Gesù. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Allora, prima di tutto, di fronte al sono pochi, sono tanti, Gesù mostra una porta. C'è una porta ed è aperta, perché si può entrare. Quindi c'è una porta aperta e voi dovete identificarla. E per entrare in quella porta che lui chiama stretta, poi ci interrogheremo su questo, cosa intende Gesù per porta stretta. Troviamo la stessa affermazione anche in Matteo, però lì in un contesto diverso, dove Matteo usa un confronto, no? Fra la porta larga della città e una porta stretta che stava sempre a fianco alla porta grande della città quando veniva chiusa per lasciare la possibilità agli ultimi di entrare, no? Qui invece lui, Luca, usa proprio soltanto una porta che è stretta, non la contrappone a nient'altro, e usa un altro termine, non è la porta della città ma è la porta della casa. Sono due termini diversi. Quindi per Luca l'insegnamento di Gesù riguarda la possibilità di entrare nella familiarità con Dio. Nella casa significa questo. Difatti alla fine lui parla di mensa, quindi si entra nella casa per sedersi a tavola, la messa del regno. Dice sforzatevi, dove il termine è un termine molto preciso, che in greco ha la radice dell'agonia, cioè lottate per entrare. Non è semplicemente sforzatevi, lo stesso verbo viene usato nell'Orto degli Ulivi per dire la lotta di Gesù. Quindi l'invito è al darsi da fare, non è uno sforzo, come dire, su se stessi, capite? Cioè una volontà rafforzata, ma si tratta di trafficare, darsi da fare, non restare inermi, non accogliere la parola rimanendo seduti, ma sforzatevi. Allora, interessante questo. Adesso cerchiamo di capire meglio questa porta, perché lì sta un po' la chiave di comprensione dell'insegnamento di Gesù. Noi sappiamo che Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, definisce se stesso la porta del gregge. Dice: io sono la porta del gregge, chi passa per me entrerà, uscirà, troverà pascolo. Allora la porta stretta si identifica con una relazione stretta. Perché se la porta è lui, è chiaro che per passare attraverso di lui, non è che si può passare a fianco, non è che si può passare insieme, bisogna confrontarsi con lui, entrare in una relazione stretta con lui. Vedete che la preghiera che abbiamo fatto all'inizio ci dà anche quella una chiave di comprensione della porta, perché la definisce con la croce, dice: concedi a noi di crescere nel tuo amore passando per la porta stretta della croce. Però, secondo me, è già una forzatura, perché certamente la croce è la porta attraverso cui è passato Gesù per entrare nella morte e nella resurrezione. Però, se ci pensate bene, la croce non è altro che la persona umana, perché l'uomo inchiodato alla croce non è altro che se stesso. E quindi entrare per quella porta che è Gesù significa proprio aderire alla persona di Gesù. Di solito il confronto lo faccio sempre attraverso Matteo, perché mi viene facile capire, no? Passare per una porta larga vuol dire passare senza nessun problema, non devi prendere le misure, ci passano tutti. soprattutto si rischia di passare e di non essersi neanche accorti di essere passati da un posto all'altro, la porta di una città. Passare per la porta stretta è una decisione che ti cambia la vita, perché devi prendere le misure, devi confrontarti con quella porta per vedere se ci stai, se veramente riesci ad attraversarla. Devi lasciare probabilmente alcune cose, perché se ti confronti con lui non ci passano. È anche qui una vignetta molto bella di un uomo che è pieno di roba e cerca il famoso cammello del Vangelo di questa sera, no? Dice: è più facile che un cammello passi per la corona di Nau che un ricco nel regno dei cieli. Perché? Perché se vuol passare con tutte le sue cose, lì Gesù diventa il termine di confronto e non si passa. Quindi questa lotta con noi stessi, questa agone, no, di cui parla il verbo che Gesù usa, no, per dire che cosa dobbiamo fare per cercare di entrare, riguarda il nostro rapporto con Gesù. Sforzatevi di avere un rapporto personale col Vangelo. Questa è la traduzione, se vogliamo, di passare per la porta stretta. Allora, non solo, vedete, non risponde dicendo pochi o tanti, ognuno deve risentire il Vangelo rivolto a lui e confrontarsi con Gesù. Cioè, cosa, Signore, stai chiedendo a me? Questo è passare per la porta stretta. Perché la porta larga è quella che vede ciò che va bene per tutti, meno che non cambi attraverso la porta larga. E Gesù dice che molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno, cioè proiettando nel futuro questo sforzo, cioè domani, 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 si rischia di arrivare a un certo punto in cui non si riesce più ad entrare. Anche questo è molto fine. Questo insegnamento di Gesù, cioè se ci si allena un rapporto personale con il Vangelo, pian piano qualche scelta evangelica riusciremo a farla. Se procrastiniamo sempre ascoltando ma non facendo, ascoltando ma non sentendoci chiamati in causa, arriverà un momento in cui anche il più piccolo cambiamento sarà impossibile. Questo sta dicendo Gesù. Molti cercheranno dopo, cioè più avanti, e però diventa sempre più difficile. Perché? Perché è evidente, prendi una forma di vita, un po' quello che si diceva stasera, no, nel Vangelo di Matteo, prendi una forma di vita che difficilmente sarai in grado di cambiare. Guardate il modo di vivere di oggi, è un esempio questo, ma è molto calzante. Cioè viviamo in una società che si è creata, la nostra, del mondo benestante, si è creato uno stile di vita che sarà difficilissimo, perché ormai è da troppo tempo e sono troppo, come dire, fanno parte troppo essenziale della nostra vita certi privilegi, certi benessere, un certo bene. E quindi poco ci importa se il mondo durerà ancora poco in questo modo, perché sarà sempre più difficile che noi accettiamo di cambiare. Gesù sta dicendo più o meno questa cosa qui. Allora, l'Evangelo è un confronto con l'umanità di Gesù che ti viene incontro come una porta aperta su una vita buona. Confrontati, sforzati di entrare in questa relazione, perché se attendi sarà sempre più difficile, se non impossibile. Versetto 25, inizia una parabola. Per farci capire bene questa cosa, Gesù racconta, fa una similitudine più che una parabola, ma cioè che è di un padrone di casa che a un certo punto, di solito quando arriva la sera, si alza e chiude la porta. Allora lui sta dicendo che quella porta è aperta, ma non per sempre. La porta che è Gesù è aperta sul mondo, sull'umanità, sulla vita di ognuno di noi, ma che quella porta a un certo punto verrà chiusa. Cosa intende per questa alzarsi e chiudere la porta? Facciamoci aiutare da Matteo, ancora una volta. Matteo racconta la parabola delle vergini, vi ricordate, no? Che si addormentano tutte e poi si risvegliano quando arriva, no, lo sposo. E quelle che sono sveglie entrano e poi la porta fu chiusa. Allora, la porta chiusa può essere anche la fine della nostra vita. Cioè la porta è aperta finché c'è vita. Perché? Perché? Perché se la porta stretta è un rapporto con, il rapporto con lui si può vivere finché si può scegliere e quindi finché si è in vita. A un certo punto non sarà più possibile scegliere quando la nostra vita si conclude. Allora potrebbe essere che questo padrone che si alza a chiudere, una prima interpretazione può essere finché c'è vita c'è speranza di entrare, però non sempre, perché poi alla fine resterà quello che hai fatto. Quindi quanto ti sei sforzato, quello resterà. Notate che lui nemmeno chiede che entriamo e non valuta quanto sei passato o non sei passato, quanto ti sei sforzato, bravo, quanto hai lottato per questo, quanto hai faticato per questo. Quella è, sembra essere quello il frutto, perché poi alla fine ti fa entrare, è il padre, è il padrone di casa, no? Che ti fa entrare. E perciò è quel lavorare che è l'obiettivo per Gesù, non tanto, ecco perché dicevo, non è uno sforzo personale, no? Di riuscire a realizzare, ma un'attenzione tenuta viva nei riguardi del Vangelo. Finché il Vangelo ci inquieta e noi ne sentiamo le istanze, finché questo ci logora, cioè nel senso ci fa lavorare dentro di noi, questo è ciò che il Signore dice, sforzarsi di entrare. Siamo nella giusta direzione. Quando la porta verrà chiusa potrebbe essere anche la fine del mondo, perché anche questo avviene nella parabola delle vergini, sembra essere il giudizio finale, no? Quanto olio o non olio hai messo via, cioè nel senso quanto amore o no, e lì poi c'è il famoso processo sull'amore, no? Avevo fame, avevo sete. Quindi la porta chiusa potrebbe essere anche il giudizio finale, dove chi rimane fuori della porta si inquieta e comincia a bussare dicendo aprici, ci stiamo, siamo qui anche noi, vogliamo entrare anche noi. Quasi ecco perché è una parabola, no? Nel senso che fa un esempio per farci vedere che tutto sommato a tutti sta a cuore entrare e che tutti desiderano entrare, soprattutto se si fa notte, dentro un posto sicuro, ma che non è scontato per tutti entrare perché c'è un giudizio. Ed eccolo qui il giudizio. Dunque il padrone di casa a questi che chiedono Signore aprici, proprio come le vergini stolte che arrivano dopo e dicono aprici, no? Risponde alla stessa maniera, anche lì dice io non so di dove siate, lì dice non vi conosco. Qui è più preciso Gesù, non so di dove siate, c'è una provenienza di quella umanità che non è certa. Perché? Cerchiamo di capire anche questo, perché è molto importante, da dove veniamo e dove andiamo. Da dove veniamo? Noi, ci dice Gesù, se siamo sforzati di entrare per la porta, che è Gesù, che è il Vangelo, veniamo da quella porta, veniamo dal Vangelo. Cioè, la nostra umanità porta i tratti riconoscibili del Figlio. Cioè, l'Evangelo cosa fa di noi? Plasma dei figli e delle figlie di Dio. L'Evangelo ci rende figli, se volete ci rende umani, perché il Figlio è venuto a umanizzarci. Allora, il dire io non so di dove siete, dice, non mi riconosco, non vedo i segni che ti rendono riconoscibile. Più preciso, no, in Matteo, non vi conosco, non vi rendo. E qui dice però di più, dice, la provenienza non si riconosce, perché chi viene dal Figlio porta i tratti del Figlio. Chi viene da un'altra parte porta i tratti di una umanità disumana. Se tu non ti sei sforzato di entrare e magari sei anche permesso di giudicare gli altri che non erano come te, è chiaro che tu non hai i tratti del volto riconoscibile del Figlio. Il versetto 26 aggiunge un secondo tentativo di questi di farsi aprire. E qual è? È quello in cui presentano delle credenziali. Come non sai da dove veniamo? Noi veniamo dalla messa. Noi veniamo dal battesimo. Loro dicono, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. E voi sapete che questo è il sacrificio di comunione. Nella tradizione ebraica ci sono tre tipi di sacrifici, no, che si fanno a Dio. C'è il sacrificio olocausto, dove si offre tutto, e c'è il sacrificio di comunione, dove si offre una parte, viene consumata nel fuoco, una parte mangiata dall'offerente, e si chiama sacrificio di comunione. E poi c'è il sacrificio di espiazione, in cui si carica sull'animale il proprio peccato, eccetera, eccetera. Questo viene poi. Quindi questo dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza vuol dire abbiamo fatto un sacco di sacrifici al Tempio, abbiamo osservato la legge. Voi sapete che Gesù sta camminando verso Gerusalemme proprio contrastato da questa problematica. Tu non osservi il sabato, guarisci di sabato, lo mettono alla prova per vedere se la legge davvero lui la rispetta, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema. E Gesù disse, non serve a niente se non vi confrontate col Vangelo. E quindi voi, aggiunge ancora, in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Quindi non solo si rivendica l'appartenenza al popolo eletto, perché ho offerto i sacrifici e ho mangiato con te, ma si rivendica anche l'aver avuto Gesù, che ha predicato nelle loro piazze. Per cui si rivendica anche l'aver ascoltato il Vangelo. E questo allora Luca allarga, no, per dire anche quelli che non vengono dall'ebraismo rivendicano il fatto di aver accolto il Vangelo, perché Gesù ha predicato in tutte le piazze attraverso la predicazione degli apostoli. E quindi abbiamo ascoltato il Vangelo, sì, ma lo avete obbedito? Abbiamo ascoltato il Vangelo? Sì, ma lo avete accolto? O meglio, vi siete sforzati di entrare nel Vangelo? Quindi ascoltare non basta. Come non basta offrire i sacrifici, così non basta ascoltare. Cioè lui sta togliendo delle false ragioni per cui rivendicare la possibilità di entrare nella relazione col Padre e quindi nel Regno di Dio. E lui dice, risponde con ancora più forza, perché qui viene fuori cosa succede quando noi facciamo così, non ci sforziamo di entrare, ci accontentiamo di sentire o anche di fare qualcosa, no? Dei sacrifici possono corrispondere anche a cose buone, ma non entriamo in una seria relazione con Gesù. Allora dice, egli dichiarerà, voi non so di dove siete, quindi ribadisce la totale estraneità al rapporto con lui, però aggiunge allontanatevi da me, che è il giudizio finale, quello che mette Matteo nel famoso capitolo 25, no? Capri alla sinistra, via lontano da me, no, ecco. Qui dice operatori di ingiustizia, questo è molto forte. Voi sapete che nel Vangelo di Luca Gesù è il giusto. Quando muore sulla croce il centurione dice proprio questo. Costui era un giusto. Quindi nel Vangelo di Matteo Gesù è l'uomo giusto, l'uomo secondo Dio. Che noi dobbiamo seguire per questo, per diventare uomini giusti. Dove giusto, voi capite, vuol dire vero, autentico. Questo vuol dire giusto, non quello che fa la giustizia nei tribunali o che dà a ognuno quello che gli spetta, essere secondo Dio. Allora questi possono anche aver portato i sacrifici al Tempio, cristiani possono anche aver ascoltato tutto l'Evangelo e saperlo a memoria, se non sono uomini e donne giusti, secondo l'Evangelo, ecco che non entrano nella relazione vera con il Padre. Essere uomini e donne giusti. Allora l'Evangelo, quello sforzo di entrare, è uno sforzo di vivere nella giustizia e nella verità che la giustizia chiede, cioè essere uomini e donne secondo Dio. Insomma, c'è un processo di umanizzazione. Voi capite che per entrare nel regno dobbiamo diventare uomini, lasciarci far l'umanità dal Vangelo. Questo sta dicendo. È molto, molto bello questo tema della giustizia che poi finirà sulla croce. Costui era un giusto. Quello che corrisponde a Marco, costui è veramente il figlio di Dio. Era veramente, cioè per Marco essere il figlio di Dio vuol dire il Messia, colui che aspettavamo, la risposta di Dio. Luca dice, sì, però come fanno a capire cosa significa per loro? E quindi mette in bocca al centurione che costui era un giusto. Cioè è il Messia, è la risposta di Dio. Vuole portare con sé cose che non gli appartengono. Ecco che torna tutto l'insegnamento precedente, no? Lasciate, trafficate per avere un tesoro di là, perché se no non passa, fatelo passare voi, tutto quello che date passa, quello che non date non passa, e vedete che torna, è in complementare all'insegnamento che ci ha dato prima, diventare giusti secondo il regno. Vuol dire non dire mio ciò che non lo è, e quindi non essere ingiusti, eccetera. Versetto 28 usa questo binomio che piace tanto all'Antico Testamento, che Matteo anche usa, il pianto e lo stridore di denti. Questo stridore di denti ci dà quasi fastidio solo a dirlo, è questo che vuol fare. Là ci sarà una situazione tanto fastidiosa. Cioè, questa umanità, qual è il fastidio che avrà di vedere quei riferimenti che tanto si sbandieravano essere nostri, Abramo, Isacco, Giacobbe, e noi possiamo tradurre, noi da cristiani, San Francesco, Sant'Antonio, che abbiamo tanto pregato, no? Vederli lì e noi no. Cioè, vedere che quello che avevamo capito era giusto, ma che non siamo stati in grado di imitarlo. Questo vuol dire, no, pianto e stridore di denti. Pianto e stridore di denti significa tradurre l'esperienza di un fallimento. La mia vita non ha raggiunto l'obiettivo. Quelli che io stimavo lo hanno raggiunto, ma non bastava stimarli. Abramo, Isacco, Giacobbe, Antonio, Francesco, Benedetto, non bastava stimarli, bisognava seguirli. E questo voleva dire sforzarsi di entrare. Questi sono maestri che sono entrati e che sono diventati per noi indicatori di quella porta attraverso la quale per noi abbiamo lasciato passare loro, ma noi non siamo passati. È forte, se ci pensate bene, perché sta dicendo, ci toglie ogni illusione di dire, ma sì, ma in fondo io sono tanto devoto di Sant'Antonio, no? Ma in fondo io sono tanto devoto di Santa Rita, ma non basta. Ma cioè, già sarebbe stato sufficiente dire no, ho ascoltato il Vangelo, no, tanto, ma non basta. Cioè, ecco perché è stretta la porta. Perché in fondo camminare così sì, corrisponde a camminare su una strada larga, su una attraversare. Cioè non cambia nulla. Tutta questa stima, anche questa devozione, no, non tocca la mia umanità personalmente se io non mi confronto personalmente col Vangelo. Questa gente lo ha fatto ed è cambiata, ma lo devo fare anch'io, non basta lasciarlo fare agli altri. E dice Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti. Dove si dice tutti i profeti intende proprio quello che stavo dicendo, allarga lo sguardo, dice una indicazione vale per Israele, un'altra vale per tutti i popoli. Tutti i nostri santi sono tutti i profeti che Dio ci ha dato perché ci mettessimo in questa direzione, no? Sono tutti stimoli alla conversione, cioè confrontarsi personalmente col Vangelo, sforzarsi di accoglierlo come la forma della nostra umanità che vogliamo vivere. E voi invece cacciati fuori. Qui lui caricano cacciati fuori perché proprio è un giudizio di condanna. Diciamo pure che questi due versetti corrispondono al giudizio universale di Giovanni, di Matteo 25, no? Alla fine del mondo verrà, il re si siederà sul suo trono e dirà ai quelli che sono a sua destra, venite benedetti, e quelli a sinistra, via lontano da me, operatori di iniquità. Sempre quella la motivazione, aver fatto l'ingiustizia, aver vissuto una vita non giusta. Questo sarà il motivo per cui non passeremo, se sì, nell'eventualità. Ma voi sapete, Gesù lo dice perché non accada. Lo dice perché ascoltando noi siamo quelle persone che hanno ancora davanti la porta aperta. Quindi lo dice per ammonire noi che siamo in vita. Versetto 29 ci dà una ultima visione di grande speranza. Ecco, dicevo, qui forse sì c'è la risposta alla domanda, sono pochi. Perché la risposta è che verranno da tutte le parti del mondo, da oriente a occidente, da settentrione a mezzogiorno, significa da tutte le parti, verranno da ogni parte. E qui lui fa sua la visione di Isaia, no? Tutti i popoli della terra verranno al monte del Tempio del Signore e si siederanno a mensa, no? Quindi c'è una visione davvero di una salvezza offerta a tutti. È come se dicesse, e poi voi fate tanti problemi, ma è una porta che vale in qualsiasi cultura, l'umanità di Gesù è una porta che tutti possono trovare. Magari nemmeno sanno che la stanno attraversando, ma se in coscienza vivono una umanità giusta, quelli sono arrivati. E quindi rischiate di non passare voi che avete la porta e di veder passare altri che soltanto per fedeltà alla loro umanità si sono avvicinati all'umanità di Gesù e l'hanno attraversata. Ecco, questo per dire, no? La difficoltà non viene da parte di Dio. Non è che Dio ci ha creato una porta difficile da passare, non è salvezza per pochi. Possiamo capire meglio questo se ci facciamo dire da Gesù quell'espressione che nell'ultima cena dice nel Vangelo di Giovanni: il Padre vuole che nessuno si perda. Cioè, la volontà del Padre è che davvero la salvezza è per tutti e l'ha resa talmente accessibile mandando il suo figlio fatto carne, cioè fatto uomo, che davvero è come dire, una scusa il fatto è troppo difficile, è troppo impegnativa. Perché vuol dire davvero falsare le cose, perché tanti e tanti, neanche conoscendola in maniera perfetta, vivendo un'umanità buona, sono passati. E noi dovremo riconoscere in questo l'azione di Dio che vuole salvi tutti gli uomini. Basta che siano fedeli alla loro umanità, e questo Gesù ci ha insegnato. E siederanno a mensa questi nel regno di Dio. E questa ultima finale, che poi l'abbiamo sentita anche in Matteo, gli ultimi, i primi ultimi, ci sta dicendo appunto come non sia la graduatoria, non sia secondo quel criterio umano che noi siamo così facili a far nostro, no? Prima i cristiani, prima i battezzati, prima quelli che vanno a messa la domenica. Non è questo il criterio. Qual è la tua umanità? Se tu sei l'ultimo degli uomini, no? Secondo il criterio di questo mondo, fra l'altro ti ritrovi vicino a Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito, fra l'altro. Ma se tu vivi la tua umanità con questa fedeltà a te stesso, questo ti fa passare avanti a tutti gli altri, compreso il re, compreso il papa, se non vivono questa fedeltà all'umanità. Ci sono stati papi che non l'hanno vissuta e che, pensandosi primi, sono diventati gli ultimi. Pensate un Bonifacio VIII, pensate solo per citarne quello. Ma per dire il criterio, cioè Gesù sta dicendo, fatevi un criterio evangelico. Guardate, questo è il Vangelo in cui Maria canta il rovesciamento del criterio di questo mondo, ha innalzato gli umili. Allora, gli umili sono gli ultimi. E molto spesso noi non vogliamo seguire Gesù su questa strada. Pensiamo che sia molto più opportuno stare con i primi. E anche la Chiesa a volte pensa avere credito nel mondo, stare al primo posto, contare per la storia, essere per... Gesù dice, guardate che non è un buon criterio. Non è un buon criterio perché l'incarnazione e l'Evangelo hanno rovesciato questo giudizio. Dio sta ha messo il suo figlio tra gli ultimi. E quindi è come se ci dicesse, guardate che la porta è stretta anche per questo. Perché voi vorreste entrare conservando questo criterio, no? E quindi entrare anche in pompa magna. Ma se non vi spogliate, non entrate. Perché Cristo sta altrove. E questo è molto interessante. Aprirebbe tutta una prospettiva. Dove sta Cristo adesso nella mia vita, no? E quindi cominciare a cambiare questo criterio, possiamo dire, è già... potrebbe essere anche una traduzione di quello sforzatevi di entrare, sforzatevi di cambiare criterio di giudizio sui valori di questo mondo e sui posti da occupare, perché se vi sono ultimi che saranno primi, tu adesso nel mondo sei fra i primi, permetti che ti faccia un po' problema per entrare nel regno, e allora confrontati col Vangelo. Allora lasciati mettere inquietudine dal Vangelo, fa un cammino di maggior giustizia nella tua vita. Ecco, questo è l'invito di Gesù, con questa finale, no, che vuole quasi sorprendere, perché vedete che anche quando Gesù ha detto nel Vangelo di oggi, siamo in Matteo, no, che difficilmente un ricco entrerà, a me fa strano, ma i discepoli hanno reagito, ma allora chi si salva? Perché loro ritenevano che chi era ricco era benedetto da Dio. Perché questo gli era stato detto. E allora anche loro dicevano, guardate che è il contrario. allora coraggio, cambiamo modo di pensare. Questo qui, questo versetto 30, è un invito a cambiare modo di pensare. E voi sapete che questo in greco corrisponde a convertirsi, metanoia, no? Cambiare mentalità. Cambiate modo di pensare. E quindi, ecco, diciamo che quella porta che noi abbiamo davanti e che è aperta, ecco, io torno a sottolineare che è aperta, se fosse chiusa sarebbe un problema, quando si chiuderà sarà un problema, ma finché è aperta, coraggio, passiamo, no? L'invito di Gesù è questo, è positivo, e ci dice che sarà chiusa a un certo punto, perché effettivamente non dura per sempre la vita, ed ha uno scopo, passare. Bellissimo questo, concludo. L'espressione di San Placido, piccolo San Placido, che dice, è un discepolo di San Benedetto, no? E dice, la vita è passare la vita a passare nella vita di Cristo. Giocando sul termine passare, no? Dice, la vita è passare la vita a passare nella vita di Cristo. È questo brano qui, è il commento a questo brano qui. Passare la vita a passare nel Vangelo. Ma, vi ripeto, sforzarsi, lottare per il Vangelo, e questo io credo sia la vera esigenza che dobbiamo far nostra, per non giustificarci dicendo ma io non farò mai, no. Lottare puoi fare tutti i giorni, lasciarti mettere in questione, lasciarti cambiare modo di pensare, quello lo puoi fare bene, il Signore non chiede altro, poi il resto lo fa la parola, perché poi ti cambia, ma a te è chiesto di lottare, sforzarsi nel senso di lottare, agonia, agone, e che noi a volte dobbiamo davvero smuoverci da un certo immobilismo nei riguardi del Vangelo, quando invece l'Evangelo è fuoco, diceva Domenica Gesù, no? Sono venuto a portare, e noi magari mettiamo sopra un vaso, no? E questo finisce per spegnersi, oppure ti buttiamo dell'acqua. E sforziamoci di entrare, è il grande invito di Gesù nel Vangelo di questa domenica.